Allora, diamo subito la parola a Marco De Giorgi, al neo direttore della funzione pubblica.
Sì, buongiorno a tutti. Inutile dire che sento un bel carico di responsabilità per tutte le cose che sono state dette, anche per le considerazioni critiche che vengono spesso fatte su questo tema della valutazione delle performance. Come dice il professor Ruffini, siamo sospesi fra un passato che è stato superato e un futuro ancora da scrivere. Quindi io sarò molto pragmatico nel mio intervento, vi dico quello che stiamo facendo in questi mesi e quello che faremo anche nei mesi a venire. È logico che nel attivare questa unità sulle performance, che è un ufficio nuovo della funzione pubblica, siamo partiti da una ricognizione dell'esistente, quindi abbiamo esaminato tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi dall'attuazione della Brunetta, dalla commissione Civit, cercando di individuare in tutte quelle delibere di questi anni quali erano i punti di forza e i punti di debolezza nella attuazione del sistema. Che cosa non ha funzionato del 150? Non mi soffermo su tutti i risultati di questa analisi critica che stiamo facendo, perché sono stati fatti tantissimi seminari e convegni. Quello che posso dire per certo è che le pubbliche amministrazioni non hanno percepito l'utilità dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance. E quindi, come dicevano i relatori che mi hanno preceduto, è prevalsa la logica della compliance, la performance è stata sentita come un adempimento e non invece per quello che deve essere, cioè uno strumento di apprendimento organizzativo, uno strumento per migliorare le prestazioni, per definire le priorità, per motivare il personale, per migliorare quel senso di appartenenza, e qui vengo all'etica, anche alla pubblica amministrazione, no? I francesi sono così orgogliosi della fonction publique, vorremmo anche noi dirigenti avere lo stesso orgoglio di lavorare per una pubblica amministrazione. Ho preso da poco la responsabilità di questo incarico e quindi ogni tanto anche chi non è esperto come voi di questa materia mi dice: ma che sono queste performance, di che ti occupi? E io dico sempre, do più o meno sempre la stessa risposta, perché sono un dirigente pubblico e spero di fare qualcosa veramente per il bene della pubblica amministrazione. Dico che la pubblica amministrazione per me non è solo quel fardello della burocrazia di cui si parla in continuazione sui giornali, ma per me, questo lo credo diciamo con profonda convinzione, per me la pubblica amministrazione è, come dire, un'infrastruttura che serve per attuare le politiche e uno strumento che serve per attuare i diritti dei cittadini. Quindi diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. Io così vedo la pubblica amministrazione, come uno strumento che serve a garantire l'attuazione di quei diritti. Questa è la mia visione della pubblica amministrazione. E ogni tanto, quindi, poi per spiegare che sono queste benedette performance, uso la metafora della macchina e del cruscotto. Qualcuno prima parlava di cruscotto, cioè noi siamo dirigenti e siamo a guidare delle strutture, siamo a guidare degli uffici, no? Quindi siamo al volante di questa macchina, la macchina ha bisogno di andare forte, ha bisogno qualche volta di essere frenata a seconda dei vincoli esterni. E quindi usiamo lo sterzo, l'acceleratore, i freni, ma abbiamo bisogno anche di un buon cruscotto, e per me le performance, il sistema di misurazione e valutazione delle performance, significa dotare le pubbliche amministrazioni di questo cruscotto che ci dà le informazioni critiche sulla benzina, sull'olio, sulla velocità. Solo attraverso questo cruscotto noi possiamo sapere quando possiamo accelerare e quando la macchina che guidiamo può essere adeguatamente frenata o accelerata. Certo, bisogna dotarsi di questo cruscotto, ma poi bisogna anche usarlo, perché il problema è che spesso i dati delle performance non vengono usati. Ci sono tante pubbliche amministrazioni, e io ne ho contezza, che si sono dotate di un buon sistema di misurazione e valutazione delle performance, ma poi non utilizzano i dati nel ciclo della pianificazione strategica, nel ciclo della pianificazione finanziaria per fare performance budgeting e così via. Ma lascio i discorsi generali per dirvi, come mi ero ripromesso, che cosa contiamo di fare in attuazione sia del regolamento che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia in sede anche di delega legislativa, quando utilizzeremo la delega anche per la parte della valutazione, a cui faceva riferimento prima Francesco Verbaro, della legge 124 del 2015. Potrei sintetizzare il nostro lavoro in corso in 3 o 4 punti. Il primo è una maggiore attenzione alla performance organizzativa. perché fino adesso sulla performance organizzativa è stato fatto molto poco, è stato fatto qualcosa sulla performance individuale, o meglio in queste linee guida alle quali lavoreremo e che sostituiranno le famose delibere CIVIT, cercheremo di agganciare la performance individuale alla performance organizzativa, ci sforzeremo, secondo le parole d'ordine, della semplificazione e della differenziazione già contenute nella legge Madia, di individuare dei parametri comuni per cluster di amministrazione, quindi cluster ministeri, università, regioni ed enti locali, per permettere anche un benchmarking fra amministrazioni che lavorano in settori omogenei. Voi sapete che la performance organizzativa ha sia una valenza strategico-istituzionale come attuazione dell'indirizzo politico che dobbiamo rispettare, ma secondo me ha anche un'importante, come dire, valenza operativo-gestionale che deve rientrare negli obiettivi di noi dirigenti. E a che cosa mi riferisco? A obiettivi di risparmi di spesa, di razionalizzazione dei processi, di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse che abbiamo, a soluzioni organizzative per l'ICT, per la semplificazione. Questo è performance organizzativa, su cui possiamo anche fare dei confronti e dei paragoni fra di noi, anche fra manager che siamo preposti a settori quantomeno omogenei di lavoro. Secondo punto, non solo valutazione interna, ma anche valutazione esterna. Faceva prima un riferimento ai relatori che mi hanno preceduto, tutto orbita attorno agli OIV, che sono un organo di valutazione indipendente ma interna. Noi lavoreremo per avere degli OIV più professionali e più indipendenti, e quindi stiamo mettendo a punto un regolamento che disciplina un albo e un registro con dei requisiti sia per l'iscrizione sia anche per la nomina agli OIV, avendo appunto come obiettivo questo di una maggiore professionalità e di una maggiore indipendenza degli OIV. E siamo però nel campo della valutazione interna. Che cosa notiamo nella valutazione interna? Che qualcosa non funziona. Voi, se leggete il 150, gli attori del sistema di misurazione e valutazione delle performance sono gli OIV, la dirigenza, l'organo di indirizzo politico e così via, è scritto nell'articolo, non ricordo, 5 del 150. Però, come sostengono alcuni autori, di recente anche il professor Dente, si tratta di soggetti che sono qualche volta portatori, lui dice, di preferenze diverse, di interessi diversi, anche all'interno della stessa organizzazione, no? È un po' come dire nell'impresa il direttore del marketing ha interessi diversi dal direttore della produzione, ha interessi diversi dal direttore dell'organo di audit e così via. Si tratta di preferenze anche all'interno della stessa struttura che qualche volta sono divergenti e qualche volta sono addirittura ortogonali. E allora come si fa in questi casi? Spesso si risolve il problema con lo strumento che c'è più facile, che è quello della gerarchia e dell'autorità, ma è un sistema che non funziona quando parliamo di questa materia, dove serve invece negoziazione, come diceva Orbani, dove serve motivazione, dove serve coinvolgimento. Quindi un altro punto su cui vorremmo lavorare è questo della cross-examination, cioè incrociare la valutazione interna con forme di valutazione esterna che dà maggiori caratteristiche e garanzie di indipendenza. Un po' come fa l'Unione Europea, vedete come fa l'Unione Europea? Spesso si affida la valutazione dei programmi di una DG della Commissione a un valutatore esterno, e poi la Commissione Europea paga anche un controvalutatore. E devo dirvi che la qualità della valutazione in ambito europeo è di molto migliorata. Per fare questo utilizzeremo il portale della performance, utilizzeremo su questo portale la creazione di una rete dei valutatori, in cui entrerà a far parte l'ANVUR, Agenas, cioè degli enti che già hanno sperimentato delle buone forme di valutazione esterna, ripeto, da incrociare con la già esistente valutazione degli OIV. A questa rete vorremmo partecipasse anche RGS, Banca d'Italia, Istat, cioè quei centri che detengono, come dire, le migliori competenze in questa materia, che sono i centri di produzione delle informazioni e dei dati che servono per fare misurazione e valutazione delle performance. Terzo punto, ma questo credo che lo condividete perché ormai è stato scritto tantissimo, agganciare il tutto ai processi di bilancio. Su questo di recente anche l'OIV del MEF, il professor De Ioanna, ha fatto elaborato una nota metodologica molto utile su come agganciare il ciclo della performance al ciclo della pianificazione finanziaria per fare quello che dicevo prima, performance budgeting, cioè individuare i programmi di spesa in cui è concentrata la gestione caratteristica di quell'ente. Spesso troviamo delle direttive in cui, di alcuni ministeri, ovviamente non faccio nome, in cui sono concentrate il 10% delle risorse umane, il 5% delle risorse economiche, qualcosa non quadra, cioè la programmazione strategica, il piano delle performance deve essere centrato sulla gestione caratteristica, sulle principali risorse umane, sulle principali risorse economiche di un ente. E questo è un tema che conosciamo abbastanza bene. Quarto punto, bilancio, ma non solo bilancio. Che cosa voglio dire? Che conta sì la gestione finanziaria, però fino a un certo punto. E il modello che ci è stato spesso insegnato della BSC, il modello di Kaplan sulla valutazione della performance, parla di quattro elementi portanti, di cui la gestione finanziaria rappresenta solo uno di questi quattro. Kaplan parla di learning and growth, cioè bisogna anche creare le condizioni abilitanti, le condizioni strutturali per far decollare questo sistema e per fare in modo che le pubbliche amministrazioni metabolizzino la misurazione e valutazione della performance. Prima Meola parlava di attenzione sui processi della valutazione e non attenzione invece sul valore, sulla sostanza della valutazione. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire innanzitutto che devo specificare, misurare e valutare sono due cose diverse. Un conto se parliamo di misurazione, un conto se parliamo di valutazione. Si tratta di due attività diverse che richiedono anche competenze e metodologie diverse. Noi nel nostro nuovo ufficio effettivamente stiamo richiedendo la presenza di funzionari professional. Voi sapete, la pubblica amministrazione è molto forte sul versante delle competenze giuridiche, lo diceva prima Francesco, un po' più debole sul versante, come dire, delle competenze in materia di statistica, informatica. Abbiamo chiamato dei funzionari, ce ne sono qui due di loro, un funzionario, uno statistico, un informatico, proprio perché la pubblica amministrazione si deve dotare anche di queste competenze. Dicevo, sono due attività diverse, ma soprattutto quello che dobbiamo fare è lavorare sui prerequisiti della misurabilità e della valutabilità. È vero che dobbiamo motivare i dirigenti al raggiungimento dei risultati, però non lo possiamo fare se non motiviamo i dirigenti anche sul grado di misurabilità, sul grado di valutabilità, sul grado di trasparenza di quello che fanno. E per fare questo cosa serve? Significa ragionare con la dirigenza su dei validi sistemi informativi, ecco che cosa voglio dire, i prerequisiti della valutazione e della misurazione, validi sistemi informativi, su validi processi di formazione su cui contiamo che la scuola superiore giochi nei prossimi mesi, nei prossimi anni un ruolo importante, perché bisogna formare anche i dirigenti a questa materia, bisogna formarli a saper formulare giudizi, bisogna formarli a saper individuare dei nessi di causalità, bisogna formarli ad elaborare delle lezioni dell'esperienza, no? Perché non sono pochi anni che noi parliamo di queste cose. Concludo dicendo che è sicuro, è stato già detto, che serve anche poi un cambiamento culturale generale, perché tutte queste nozioni tecniche vengano metabolizzate dalla pubblica amministrazione, in primo luogo da noi dirigenti, no? Si parlava prima di etica e di ruolo anche della dirigenza. E io dico sempre che nella Costituzione ci sono tre nozioni di pubblica amministrazione. Una, di cui sappiamo tutto, l'articolo 95, la pubblica amministrazione come longa manus del governo, no? L'apparato esecutivo, ed è stato scritto tantissimo. L'altra, la faceva prima riferimento un relatore che mi ha preceduto, è quella dell'articolo 97, la pubblica amministrazione imparziale, eppure su questo ci sono fiumi di letteratura e di esperti. La terza invece è quella che ci interessa di più e su cui dobbiamo lavorare, su cui forse vale la pena di investire, è quella dell'articolo 98, cioè la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. E ritorno al concetto iniziale della pubblica amministrazione che serve per attuare diritti soggettivi dei cittadini nei campi più variegati dell'istruzione, del lavoro, del welfare e così via. E allora forse cambia anche il ruolo del dirigente, cioè dobbiamo un po', lo dico, cioè io sebbene non abbia 70 anni, sono 20 anni che sono nell'amministrazione e quindi mi fa piacere anche dare un punto di vista interno. Bisogna abbandonare, lo dico ai miei colleghi, anche dirigenti, una visione, come dire, legalitaria del dirigente che fa bene il proprio lavoro, che rispetta il mandato politico, che rispetta le regole, che è diligente, proprio perché, come vi dicevo, il nostro ordinamento è molto forte sul versante delle garanzie procedimentali, molto povero sul versante delle verifiche effettuali, delle verifiche di merito. Allora serve che anche i dirigenti si fanno un po' innovatori, che il dirigente diventi un po' stratega. Mi rendo conto che è difficile perché poi dobbiamo fare i conti coi limiti e coi vincoli di cui parlava Francesco Verbaro prima. È difficile paragonare il manager pubblico al datore di lavoro privato e su questo sicuramente non serve che dica altro. E mi ha colpito un esempio che fa Michael Moore su creazione del valore pubblico, no? Lui parla di una bibliotecaria di una piccola cittadina americana che tutti i giorni puntualmente si vede invasa la biblioteca da ciurme di ragazzini che vanno il pomeriggio lì a chiacchierare, a giocare, e lei ha una reazione subito istintiva negativa perché sporcano i bagni, disturbano i lettori, eccetera. E quindi lui esamina le tre reazioni che ha questa bibliotecaria. La prima è quella di vietare l'ingresso a questi ragazzi che disturbano la quiete della biblioteca, sporcano i locali e così via. La seconda è quella di pensare di creare anche un centro ricreativo giovanile all'interno della biblioteca e per questo chiede maggiori fondi al sindaco del comune. E forse queste due reazioni pure noi tutti i dirigenti saremmo pronti ad averle, no? Fare una cosa che non rientra nel mio mandato, la vieto, oppure se faccio una cosa in più chiedo maggiori fondi, e questo è quello che preoccupa di più il policy maker, perché poi tutto va a gravare sui taxpayers, no? Dice Moore. La terza reazione invece è la migliore, decide di trasformare la sua biblioteca anche in un centro ricreativo giovanile e si appoggia al volontariato, e questa biblioteca in poco tempo diventa anche un centro di presentazione di libri, di ascolto di video, di ascolto della musica, e riesce a fare tutto con risorse zero. E quindi ecco che ha fatto questa bibliotecaria, si è comportata come un imprenditore, si è adattata alla domanda di mercato, ha ripensato il ruolo della sua organizzazione senza determinare nessun aggravio di risorse. Forse anche noi dirigenti dovremmo iniziare a ripensare il nostro ruolo dati certi limiti e certi vincoli esterni di cui senz'altro io sono consapevole. Perché quando leggiamo questi piani delle performance, io li vedo, adesso sono appena 2 mesi che sono alla funzione pubblica, effettivamente qualcosa da dire sugli obiettivi e gli indicatori ce l'abbiamo, non ci sono quelle caratteristiche di cui parla Francesco Verbaro, le famose caratteristiche SMART, no? Allora forse noi anche dirigenti qualche responsabilità ce l'abbiamo quando scriviamo questi obiettivi, perché sono obiettivi non sfidanti, perché quando si legge i piani si sente che c'è un difetto di scrittura dal basso di quegli obiettivi. Quindi mettiamo obiettivi che sono nella nostra area di controllo, che non escono fuori dalla nostra area di controllo, che non sono sfidanti. Abbiamo obiettivi che dicono cosa fanno gli uffici, ma non che cosa si può fare con quelle risorse, come dovrebbe essere. E quindi in questo dobbiamo farci un esame di coscienza. Concludo sempre con Moore, dicendo che bisogna ripensare il ruolo del manager pubblico, e di questo ne sono consapevole, lo dico come parte in causa, e quindi sono il primo a mettersi in discussione anche su questo. Cioè il dirigente pubblico deve iniziare a ragionare secondo una dimensione che è triplice, e concludo. Cioè la prima visione deve essere quella verso i cittadini. Lui, Moore, dice una visione outward, che guarda fuori, che guarda i bisogni della collettività in primo luogo. In secondo luogo una visione, lui dice, upward, che guardi alla politica, perché noi dobbiamo avere comunque la legittimazione e il sostegno della politica, non possiamo interpretare da soli i bisogni della collettività, ci sono gli strumenti della democrazia rappresentativa per cui noi comunque dobbiamo attuare l'indirizzo politico, e poi una visione inward, che è quella nostra, di guardare, come dire, alla fattibilità, alla sostenibilità delle cose che facciamo dentro le nostre organizzazioni, con tutte le difficoltà e i limiti e le ristrettezze di risorse che affrontiamo ogni giorno. E invece cosa accade? Accade che nella visione outward verso i cittadini spesso sono specializzati gli accademici, i professori, gli analisti delle politiche pubbliche. Nella visione upward verso la politica sono specializzati i nostri colleghi che sono gli uffici di diretta collaborazione, quelli che assistono i ministri. Nella visione inward, quella degli uffici, siamo specializzati noi. Allora ecco, forse il dirigente deve iniziare ad abbracciare tutte e tre le visioni, sia quella verso i cittadini, sia verso quella della politica e sia verso quella dei nostri uffici. Grazie.